Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
A fronte di questi squilibri c'è bisogno del ripristino di una ragione integrale che faccia rinascere il pensiero e l'etica. Senza un pensiero morale che superi l'impostazione delle etiche secolari, come quelle neo-utilitaristiche, neocontrattualiste, che si fondano su un sostanziale scetticismo e su una visione prevalentemente immanentista della storia, diviene arduo per l'uomo d'oggi accedere alla conoscenza del vero bene umano.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre l'altro ieri, lunedì, rivolgendosi ai partecipanti all'incontro promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 50° anniversario dell'enciclica Mater et Magistra. Un discorso solo apparentemente un po' tecnico, che sostanzialmente però ci ha richiamato all'importanza del pensiero e del ripristino di una ragione integrale. C'è bisogno, a fronte degli attuali squilibri, del ripristino di una ragione integrale che faccia rinascere il pensiero e l'etica. E allora la prossima mezz'ora insieme io la impiegherò divagando un po' sulla parola pensiero. Allora, divaghiamo oggi sulla parola pensiero. Tra le altre cose, l'altro ieri, il Santo Padre ha detto: in un mondo non di rado ripiegato su se stesso, privo di speranza, la Chiesa si attende che voi siate lievito, seminatori instancabili di veritiero e responsabile pensiero. Allora, pensiero. Pensiero da pendere, ovvero in latino pesare. Infatti, pensare si dice anche ponderare, pensare, pesare. Il pensiero è effettivamente ciò che pesa, frutto di tanta meditazione, di tanto lavoro interiore, da avere una sua densità, una sua intensità. Chi pensa, infatti, ha un aspetto grave solitamente, no? Eppure il pensiero di per sé è impalpabile. Chi pensa addirittura può dare l'impressione di non lavorare, perfino, di non saper sollevare pesi. Sì, è un pensatore, dice, no, con una punta di disprezzo, così, il contadino oppure l'operaio. Allora, un pensiero gentile, un pensiero affettuoso, un sistema di pensiero. Quel che conta è il pensiero alla collettività, ai progetti comuni. Questo il senso della dottrina sociale della Chiesa, della Mater et Magistra, ricordata appunto dal Santo Padre l'altro ieri. Bene, mentre prosegue a Roma presso la Conferenza Episcopale Italiana, il Congresso Internazionale per il 50° anniversario della enciclica Mater et Magistra, l'Osservatore Romano pubblicava ieri il contributo su questo argomento del cardinale arcivescovo di Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. È importante che le comunità cristiane utilizzino gli strumenti delle scienze sociali e umane per conoscere la realtà e le cause strutturali dei suoi problemi. Ma non è questa analisi a contraddistinguere il contributo della comunità, bensì il sottoporla a processo di discernimento, sottoporla a un pensiero, il pensarla concretamente, cioè. A contraddistinguere il nostro modo di conoscere, di valutare, di agire di fronte alla realtà, prosegue nel suo intervento il cardinale Rodríguez Maradiaga, è il fatto che preghiamo e meditiamo su di essa. Il frutto delle nostre riflessioni è anche un prodotto spirituale. Ecco poi come il pensiero si fonde, no? Poi con la fede. Ciò significa che se vogliamo essere parte del processo di partecipazione alla dottrina sociale, abbiamo bisogno di una spiritualità che ci guidi. Dobbiamo pregare, dobbiamo dedicare tempo alla meditazione, è ancora il cardinale Maradiaga che parla, e alla contemplazione. Non basta dire che siamo cristiani. La realtà della fede è qualcosa che si deve rinnovare costantemente. Deve rimanere, cioè, oggetto dei nostri pensieri. Allora, su 105 Live, sulla Radio Vaticana in diretta, Laura De Luca che vi parla, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, stiamo divagando sulla parola pensiero e ci sta benissimo ascoltare e riascoltare Giuseppe Verdi, visto che questa atmosfera verdiana con il Va Pensiero ci avvicina anche, ci ricorda l'anniversario del 150° dell'Unità d'Italia. Allora, dicevo, divaghiamo su pensiero, il pensiero ai problemi reali della società, ai bisogni della gente, quanto suscitato appunto dalle riflessioni in corso in questi giorni presso la Conferenza Episcopale Italiana sulla Mater et Magistra, l'enciclica sociale di Giovanni XXIII, e è su questo tema appunto sull'attenzione ai problemi reali della società che si basa la dottrina sociale della Chiesa. Ma la parola pensiero ci porta a lambire, se vogliamo, tutte le manifestazioni dell'umanità. Non c'è un aspetto della vita umana che la storia del pensiero, quindi della filosofia, se vogliamo anche, non abbia toccato. E la storia del pensiero diventa tale quando qualcuno la scrive. E allora a volte diventa letteratura. La parola ad Alessandra Petitta.
In scena.
Spettacoli, teatri, spettacoli, grandi schermi, teatri, studi televisivi,
grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
A clown.
10 serate per festeggiare i 10 anni di Letterature Festival Internazionale di Roma. Quest'anno, a partire dal 19 maggio fino al 23 giugno, 19 autori italiani e stranieri si incontreranno e si confronteranno accompagnati da attori, musicisti e artisti italiani. Per parlarcene è con noi Maria Ida Gaeta, ideatrice e curatrice dell'evento.
Ma diciamo che, a differenza di molte altre manifestazioni, sin dall'inizio, quando l'abbiamo inventato, diciamo, abbiamo pensato di introdurre degli elementi di novità e anche che sorprendessero il pubblico, ma anche lo facessero in modo che potesse affezionarsi ad una formula nuova. E poi c'era l'idea di lavorare sui valori della letteratura, di cui la letteratura si fa tramite più che sulle dibattito letterario. Quindi niente, abbiamo deciso di mettere in scena il testo letterario e non la discussione letteraria, gli inediti, oppure testi già editi degli autori invitati letti da grandi attori. Non ci sono presentatori, non ci sono dialoghi, domande e risposte con il pubblico, c'è un grande palco sul quale gli scrittori leggono i loro testi in lingua madre. L'altra è quella di chiedere agli scrittori stranieri di leggere nella loro lingua madre, mentre su un grande schermo alle loro spalle, per la comprensione del pubblico, scorre il testo tradotto in italiano. Ad accompagnare le letture soltanto musica live seguita da grandi musicisti. Si apre uno spazio di riflessione e di pensiero dentro una grande città con gli strumenti che ci fornisce la letteratura.
Ecco, qualche anticipazione degli autori o degli artisti che parteciperanno?
Giovedì 19 c'è una bellissima apertura con l'italiano Sandro Veronesi e l'americano di origine italiana Don DeLillo. Hanno scritto due testi magnifici e sarà bello ascoltarli. Questa edizione del festival vede sempre in ognuna delle 10 serate un autore o un'autrice italiana e uno straniero.
E sono previste anche due serate speciali. A chi o a cosa sono dedicate?
Ma una è quella del 9 giugno, che è un omaggio alla scrittura russa di esportazione e russa d'occa, perché ho invitato Gary Steingart, che è uno scrittore di origine russa che vive ebreo-americano, e Pavel Sanayev, che è un giovane scrittore russo che vive a San Pietroburgo. E questo è l'anno in cui si celebra il rapporto culturale tra Italia e Russia, quindi anche il festival ha fatto questa scelta. Saranno tutti e due introdotti da Nicoletta Braschi, che li leggerà. Poi l'altra serata, così, che chiamiamo speciale, che è un po' diversa, è la serata conclusiva, quella del 23 giugno, che rende omaggio al più grande narratore italiano del Novecento, Elsa Morante. La ricorderemo con letture di Carlo Cecchi e di Laura Morante, la musica di Nicola Piovani e l'inedito di una giovane autrice, Eleonora Danco, romana, che scriverà un testo che si ispira a luoghi romani molto amati anche da Elsa Morante, sostanzialmente ambientato a San Lorenzo, a stazione Tiburtina.
Bene, io ringrazio Maria Ida Gaeta, ideatrice e curatrice della 10ª edizione di Letterature Festival Internazionale di Roma, dal 19 maggio fino al 23 giugno alla Basilica di Massenzio al Foro Romano. Ricordo, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.festivaldelleletterature.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Stages of World of 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola pensiero, ce l'ha suggerita il Santo Padre l'altro ieri partecipando al congresso sul 50° anniversario dell'enciclica Mater et Magistra di Giovanni XXIII. A fronte degli squilibri attuali, ha ricordato il Santo Padre, c'è bisogno del ripristino di una ragione integrale che faccia rinascere il pensiero e l'etica, il pensiero alla cosa comune, evidentemente. Allora abbiamo seguito un po' le tracce del pensiero che si fa scrittura e ora il pensiero che si fa teatro. È in scena questa sera e domani a Roma, alla Basilica di San Saba, lo spettacolo L'abbandono alla Divina Provvidenza. È ispirato a un testo mistico del XVIII secolo di Jean-Pierre de Caussade. La regia è di Alessandro Berti. Lo spettacolo è tra i vincitori della prima edizione della rassegna I Teatri del Sacro. Allora, Alessandro Berti, che cos'è questo testo? Di quali pensieri è intessuto?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Prima di tutto direi di uno sguardo, di una capacità di guardare la realtà, di guardare l'ordinario, di guardare il momento presente, quindi i margini della realtà che non frequentiamo abitualmente, forse troppo nella fretta. E quindi... E invece un invito ad indagare maggiormente, con più cura, con più passione, con più disponibilità ciò che ci accade. E certamente sì, questo poi diventa un pensiero, diventa però poi anche un'azione. Cambia anche l'azione,
ecco,
questo sguardo.
Ecco, mi viene subito un dubbio riguardo alla particolarità, diciamo, dell'operazione. Questo è un testo mistico, quindi siamo già al limite del pensiero. Il pensiero sembra proprio disfarsi, no? Di fronte all'atteggiamento del mistico. E per di più lo portate in teatro. Come ve la siete cavata?
Sì, diciamo che la mistica di Cossade è una mistica, non è una mistica dell'estasi. È una mistica appunto dell'ordinario, quindi per questo è molto moderna, secondo me ci riguarda un po' tutti, anche noi dentro questa società così complicata in cui ognuno ha la sua casella. Questo sguardo di cui parlavo in realtà distrugge queste caselle e ci mette, ci rimette nell'immediato, nella responsabilità, diciamo, della vita, quindi del presente, che è quello che ci riguarda. E questo mi sembra che sia, diciamo, la chiave di questo testo. Poi certamente c'è anche l'impostazione tradizionale di un'idea di ascesi e quindi di purificazione come preludio a una mistica e quindi a una rivelazione, a un momento unitivo.
Questi temi, in realtà, sì. Cosa si vede in scena? Ecco, intanto lo contestualizziamo, il testo è un epistolario, è vero, di un sì. Padre gesuita a una superiore, a una suora, è vero?
Sì. È stato pubblicato, infatti, in vita. È una collezione di lettere di direzione spirituale da cui è stato tratto questo testo. Quindi
a rigore non c'è azione scenica in palcoscenico?
No, c'è la voce, una voce che si sente essere vera, che si sente essere vibrante e dentro una relazione verace, quindi dentro... come dire, non è un trattato, non c'è l'astrattezza di un trattato, c'è proprio la voce vera di Cossard come direttore spirituale. E no, non c'è, diciamo, c'è qualche azione in realtà sul finale, c'è un'azione estremamente semplice, quotidiana, proprio per alludere a questa idea di santità molto feriale. Però sì, tendenzialmente è una, diciamo, l'ho immaginato così, come una prova quasi di un sermone pubblico che si svolge nel silenzio e nell'intimità della cella di questo giovane direttore d'anime, che poi in una parte centrale proprio invece si veste e quindi di un abito pubblico più riconoscibile e fa questo piccolo breve sermone mistico, ma molto intenso, molto chiaro, molto splendente come scrittura, e poi si finisce con questa azione quotidiana di cui vi parlavo, che riporta tutto un po' a terra e alle nostre vite più prosaiche.
Anche riferito al presente, quindi quanto c'è di spiritualità gesuitica, visto che appunto l'impronta, no, autoriale quella, e anche la produzione, vorrei dire, no, di questo spettacolo, c'è una firma dei padri gesuiti.
Sì, loro ospitano questa cosa, beh, insomma, c'è sicuramente una linea che va da, ad esempio, da Suren, nel secolo precedente a Cossade, passa per Cossade, arriva fino a Michel Desserteau nel Novecento, insomma, c'è una linea straordinaria di mistica della Compagnia del Gesù. Loro, diciamo, adesso questa stiamo proprio lessendo in questo momento, molti mi hanno chiesto, ma è la prima volta che a San Saba entra il teatro, in altre interviste. In realtà, quanto ho visto, qualcosa viene fatto, più di musicale è stato fatto, quindi non è in assoluto un esordio.
Non è in assoluto la prima volta che gli spazi sacri si aprano al teatro, forme spettacolari, concerti, musica dal vivo. E a questo proposito ricordo che è in linea con noi Alessandro Berti, autore teatrale e curatore regista dell'Abbandono alla Divina Provvidenza, che è questa sera in scena a Roma alla Basilica di San Saba. È uno dei testi, dei lavori vincitori della prima edizione dei Teatri del Sacro. Appunto, a proposito di Teatri del Sacro, può essere secondo lei una metafora di quella progettualità sociale, di quel pensiero veritiero di cui ha parlato il Papa in questo sua commemorazione della Mater et Magistra, questo pensiero veritiero e responsabile anche sul piano civile.
Sì, io credo di sì perché io credo che la mistica in realtà dall'esterno è vista come qualcosa di estremamente astratto, di estremamente appunto collegato a stati straordinari. In realtà Cossard ci aiuta molto a decifrare invece le occasioni proprio di impegno nella nostra vita per quanto ci è data, senza, come dire, distrarci in cose che ci tolgono la capacità di intervenire nel presente e di giocarci tutto nell'unico spazio che, come dire, che ci è proprio e che ci deve essere proprio e che ci deve chiamare in causa fortemente come responsabilità di intervento, lo spazio delle relazioni, lo spazio del rapporto con la creazione, lo spazio del rapporto con gli altri, con noi stessi. È uno spazio concreto, quindi è una mistica che poi si traduce
in vita reale, insomma.
Certo.
Solo una curiosità per terminare questa conversazione, rimandarla al lavoro, nell'allestimento dunque dello spettacolo di questa sera. In scena, ricapitolando, abbiamo il padre gesuita, è l'unico personaggio in scena.
È l'unico personaggio in scena.
Come se l'è cavata allora con questo secondo personaggio, la suora destinataria delle riflessioni, la immaginiamo e fin qui ci siamo, come se l'è cavata allora con questo terzo personaggio, questo Dio che, secondo le parole di Cossard, fa tutto da solo, fino a un certo punto o no? Come ha fatto avvertire la presenza appunto di questo Dio?
Certo. Guarda, questo io cerco di essere il più possibile, diciamo, di saldare nella mia interpretazione un'intuizione spirituale a un'intuizione artistica, cioè di essere il più possibile cavo, di essere il più possibile? Cavo, vuoto, quindi di fare transitare le parole di Cossard attraverso di me come uno strumento, come attraverso uno strumento il più possibile puro.
Complimenti.
È uno sforzo di ogni istante nei 40 minuti di spettacolo, e questo credo che abbia a che fare, diciamo, con la profondità del messaggio di Cossard
e con questo secondo personaggio invisibile. Complimenti al di là del risultato per l'intenzione.
Grazie
ad Alessandro.
Speriamo di esserne all'altezza e di irradiare lo splendore di queste parole tutt'attorno.
Grazie. Allora ricordiamo insieme che l'abbandono alla Divina Provvidenza è in scena, lo ricordi lei, questa sera alle ore
20 alla Basilica di San Saba, e domani in replica anche alle ore 20.
18-19 maggio dunque, Basilica di San Saba, per chi non fosse praticissimo di Roma, si trovasse di passaggio a Roma, siamo all'Aventino, piazza Gian Lorenzo Bernini. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne. Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
E anche pensieri nati intorno alle parole, suscitati dalle parole. Oggi la parola era pensiero. E l'ha pronunciata il Santo Padre l'altro ieri, commentando, presenziando alla commemorazione per il 50° della enciclica di Giovanni XXIII, Mater et Magistra. Ha detto, tra le altre cose, il Santo Padre: la Chiesa si attende che voi siate lievito, seminatori instancabili di veritiero e responsabile pensiero e di generosa progettualità sociale. Ha parlato dunque di un pensiero in funzione della realtà, in funzione del miglioramento della realtà. Sarebbe bello che questa esortazione arrivasse agli orecchi dei pochi giovani italiani, o meglio di quei giovani italiani in via di estinzione, scusate, come titola oggi il Messaggero di Roma. Sarebbero i giovani appunto in Italia 2 milioni in meno nel corso di 10 anni, sono la metà, cioè rispetto a 20 anni fa, e il 12,7% in meno negli ultimi 10 anni. E a quanto pare, da questo rapporto riportato appunto dal Messaggero, sarebbero anche sempre più pigri, mentalmente pigri. Bene, cari amici, oggi vorrei salutarvi, visto che abbiamo citato questo testo mistico di Jean-Pierre de Caussade, proprio con un pensiero tratto da questo lavoro in scena alla Basilica di San Sabba questa sera, tratto dall'Abbandono alla Divina Provvidenza. Scrive, tra le altre cose, de Caussade: poiché l'opera è di Dio, non bisogna andarne a cercare altrove la giustificazione. I suoi effetti, le sue conseguenze la giustificheranno a sufficienza. Non c'è che da lasciare che si sviluppino. Quando non si procede più con le proprie idee, non è più il caso di difendersi con le parole. Le nostre parole non possono esprimere che le nostre idee. Non si vive più di pensieri, di immaginazioni, di parole a non finire. Non sono più tutte queste cose che riempiono l'anima, che la nutrono, che la sorreggono. Rimane soltanto Dio. Ringrazio i colleghi che mi hanno assistito oggi in regia: Massimiliano D'Angelo alla console e Luciana Fantini e Serena Tullio. A tutti voi un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana.